Torniamo sul Padre nostro, che è un modello di preghiera che Gesù ci ha dato e che mi sta insegnando molto. E Gesù ha dato questo modello di preghiera, lo sappiamo, in risposta alla richiesta dei discepoli: insegnaci a pregare, Luca 11:1. Ed è interessante che Gesù ha voluto che nei Vangeli ci fosse questa richiesta che arrivasse a noi per insegnarci qualcosa, già solo nel fatto che c'è questa domanda. I discepoli, dopo aver vissuto a contatto con Gesù diverso tempo, gli chiedono: insegnaci a pregare. Non gli chiedono: insegnaci a camminare sulle acque, per quanto sia comodo. Non gli chiedono: insegnaci a moltiplicare i pani e i pesci o insegnaci a guarire. Cioè, dopo aver vissuto con lui, i discepoli avevano capito che ciò che faceva la differenza era la preghiera. E per definizione, un discepolo vuole seguire il maestro e essere come lui. E i discepoli avevano capito che la cosa più importante per essere come Gesù era la preghiera. E riflettiamoci un attimo: Dio lavora attivamente per rendere i suoi figli più simili a Cristo. Romani 8:29, 2 Corinzi 3:18. E siamo chiamati, incoraggiati a imitare Gesù, a pensare come Lui. E Paolo dice: siate i miei imitatori come io lo sono di Cristo. E queste cose le diciamo spesso, è giusto che sia, ma capiamone la portata. Perché Dio ci ha creati a sua immagine e ci siamo ribellati. Ora sì, furono Adamo ed Eva, va bene, ma tutti noi, io, tu, noi, da quando nasciamo siamo nemici di Dio e ci comportiamo e viviamo più o meno apertamente come nemici di Dio. E quindi Dio che è santo può solo giudicarci e condannarci. Dio è santo e noi no, e il fatto stesso che l'essere umano che sia santo esiste, vive, è un'offesa alla santità di Dio. E se non ci rendiamo conto di dove partiamo, non possiamo capire la grandezza del piano di Dio. Gesù, Dio Figlio, si incarna, rimane perfettamente Dio, diventa perfettamente uomo, vive una vita perfetta e muore per noi. E Dio lo risuscita. E sulla croce avviene l'impossibile. La giustizia perfetta di Dio e il suo amore per la creatura vengono entrambi soddisfatti. Ora, per grazia di Dio, chi per fede crede a ciò che Gesù ha fatto, diventa suo figlio. Giovanni 1:12. E noi che prima eravamo nemici di Dio, Romani 5:10, eravamo capaci solo di offendere la sua santità, anche quando ci comportiamo bene, offendiamo la sua santità. Ora noi che siamo suoi figli, diventiamo strumenti per la sua gloria. Siamo imperfetti, chiaro? Ma Dio continua a lavorare in noi per santificarci, per renderci più simili a Cristo e per darci il motivo migliore per vivere, la sua gloria. E per fare questo, tramite l'opera dello Spirito Santo, Dio usa la Bibbia, la Chiesa, la parola predicata e la preghiera. E quindi ecco che i discepoli, proprio per essere più simili al loro Maestro Gesù, gli chiedono: insegnaci a pregare. Ed è per questo motivo che questo modello è veramente importante e fondamentale, perché ci aiuta a capire come Dio usa la preghiera per trasformarci. E ricordiamoci che la preghiera non serve a Dio, serve a noi. E non serve a noi per chiedere a Dio di fare quello che vogliamo. La preghiera serve a noi per chiedere a Dio di modellarci, di farci diventare come Lui vuole e quindi per agire come Lui vuole. È chiaro che Dio agisce in risposta alla preghiera, ma nei Suoi modi, nei Suoi tempi, e solo quando chiediamo le cose secondo la Sua volontà. E quindi è indispensabile che Dio ci trasformi e ci cambi. E quando Gesù risponde a questa preghiera, a questa richiesta dei discepoli, dice, lo troviamo in Matteo 6:5 e in Luca 11:2, Gesù dice: quando pregate? Non dice se pregate, perché la preghiera dovrebbe essere parte integrante della vita del discepolo. Per Gesù i suoi discepoli pregano. Fine. E Gesù, rispondendo a questa preghiera, la prima cosa che fa ci spiega che ci rivolgiamo, a chi ci rivolgiamo. Un padre che è nei cieli. Padre, che vuol dire solo che chi è figlio ha il diritto di chiamarlo padre, di rivolgersi a lui in questo modo, e chi non è figlio non può. Dire Padre nostro vuol dire affermare l'unione fra i figli di Dio e la chiara, netta separazione tra chi figlio è e chi figlio non lo è. Non ci sono terze vie, o sei figlio o non lo sei. Padre vuol dire vicino a noi, ma nei cieli vuol dire molto più grande di noi, e meno male che è così. Detto questo, Gesù ci insegna cosa chiedere al Padre. E qui devo dire che questo cambia parecchio, tante cose in mostro, nelle nostre idee cambia molto. La prima richiesta che Gesù ci insegna a fare è: sia santificato il tuo nome. Ed è una richiesta molto strana, almeno subito. E prima di parlare di cosa vuol dire, notiamo qualcosa di estremamente e potentemente evidente. Il centro della preghiera è Dio, non io. Le prime richieste che Gesù ci insegna hanno Dio al centro, non noi. E questo è profondamente anticulturale, contro ogni cosa che la nostra cultura ci insegna. Cresciamo in una cultura che mette l'io al centro e ci viene insegnato che tutto deve soddisfare i nostri bisogni. E non sono poche le pubblicità che lo dicono, Mediolanum e Vodafone per le più importanti, tutto deve girare intorno a noi. Dobbiamo essere coscienti di questo, perché quando troviamo nella Bibbia qualcosa che stride con il nostro modo di pensare, con la narrativa culturale, ci dobbiamo fermare, dobbiamo leggerla, dobbiamo studiarla, perché questa cosa qua, che è così diversa, è importante per noi. È Dio il centro della nostra preghiera, non io. Dio mi ha dato tutto, ma questo non mette me al centro della vita di Dio. Io devo avere Dio al centro, non io al centro. Dio è il centro della mia vita, non il contrario. Ed è interessante che prima ancora della confessione del peccato, prima della richiesta di perdono, prima dei miei bisogni, c'è Dio e la sua santità, che poi causa tutto il resto. E io mi rendo conto di quanto questo deve cambiare nel mio modo di pensare. Perché quando, per esempio, insegniamo ai nostri figli a pregare, gli insegniamo di chiedere e di ringraziare, giustamente, ma prima ancora dobbiamo insegnare Dio è Dio. Dio è santo. E le prime richieste che Gesù ci insegna, lo sappiamo, sono: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. In altre parole, una totale resa a Dio. Dio fai tu, Dio fai Dio. Lascia perdere cosa voglio io, lascia perdere i miei desideri, fai tu perché è meglio. Dio fai a modo tuo. Perché Dio è Dio, non noi. Lui è perfetto, giusto e santo. Lui deve essere innalzato. Gesù ci insegna che la preghiera ci deve mettere al giusto posto. Quello di creature imperfette, salvate per grazia, che si avvicinano al Padre Celeste, consapevoli che è meglio che Lui agisca come Lui ritiene meglio. Sia santificato il tuo nome, può essere anche spiegato come: Padre, agisci in modo che il tuo nome sia riconosciuto e amato come santo. E perché Gesù dice il tuo nome? Questo penso sia abbastanza immediato. Perché nella cultura di Gesù dell'epoca, dicendo il tuo nome si intende Dio stesso, era quasi un sinonimo. È come se Gesù dicesse: Dio, agisci in modo che siano visibilmente dimostrate la tua santità, la tua gloria. Oppure: Dio, agisci in modo che tu sia visto e riconosciuto come santo. Inoltre il concetto di nome fa riferimento alla reputazione pubblica di Dio, e qui entriamo in gioco noi. E per Dio il suo nome è una cosa seria. Terzo comandamento: non usare il nome di Dio in vano, già ci ricorda questo. Ed è Dio stesso che ci dà i nomi con cui chiamarlo, perché la Bibbia ci fornisce vari nomi di Dio per spiegare chi Lui è. Quasi come, non quasi, noi non siamo neanche in grado di trovare un nome adatto a un Dio così grande. E quindi è Lui che ci rivela il suo nome. E Dio agisce per amore del suo nome. Salmo 25, 11, Isaia 43, Ezechiele 20, eccetera. E chiaramente se Dio non fosse il Dio che si rivela nella Bibbia, agire per amore del suo nome sarebbe solo orgoglio, sarebbe solo una cosa spropositata. Ma Dio è Dio, e meno male che Dio agisce per amore del suo nome. Dio agisce per amore, molto spesso la Bibbia ci dice che Dio agisce in nostro favore per amore del suo nome, e non perché ce lo meritiamo. Altrimenti avrebbe ben poco ad agire. In noi non ci sono motivi che possano indurre a Dio ad agire in nostro favore. Anzi, però Dio li trova in se stesso. Meno male, ripeto, che Dio agisce per amore del suo nome. Perché non dobbiamo dargli noi motivi per agire, dice già Lui in se stesso. E facciamo una parentesi sul nome di Dio e la sua santità. Facciamo attenzione, anzi diffidiamo, e proviamo a pensare in maniera biblica quando ascoltiamo personaggi pubblici di tutti i colori, bianco, rosso, verde, giallo o nero, che usano il nome di Dio, per accattare qualche voto, e anche riuscendoci. Chiusa parentesi. Gesù ci insegna a chiedere a Dio, Dio, che la tua gloria, la tua santità siano conosciute e amate come giusto che sia. Ok, quindi, come si fa? E perché c'è questa richiesta? Ci abbiamo mai pensato, perché Dio, dobbiamo fare questa richiesta a Dio? Dio ne ha bisogno? Lui è perfettamente eterno, eternamente perfetto, costantemente santo, quindi non è che ha bisogno di questa richiesta. Non è che se non facciamo questa preghiera Dio diventa meno santo. Dio è Dio e non potrà mai cambiare. Ma la domanda è un'altra, in che modo Dio santifica il suo nome in questo mondo? Tramite la Chiesa. Gesù qua sta dicendo, sta chiedendo a Dio che la Chiesa sia santificata, che la Chiesa e il popolo di Dio siano resi santi. Perché la Chiesa, noi, possiamo agire e vivere in modo che la santità di Dio sia evidente e amata. E attenzione, Gesù non dice agite in modo da innalzare la santità di Dio. Gesù ci dice chiedete a Dio che lo faccia. Perché noi, senza Dio, non possiamo fare niente che sia lontanamente santo. È vero che nella Bibbia troviamo vari inviti ad essere santi, ma è sottinteso del discorso biblico che noi non possiamo di noi agire in maniera santa. È Dio che deve fare in modo che noi possiamo essere santi, tramite la sua parola, la comunione, la Chiesa e la preghiera. E la preghiera del Padre Nostro, lo sappiamo, è evidente, è una preghiera al plurale, a noi, non a singolare. Chiaramente noi include io, nostro include mio, tuo, suo. Ma se io dico io, escludo il noi, se io dico mio, escludo il voi, capite? Escludo il nostro. Quando Gesù dice sia santificato il tuo nome, è chiaramente una preghiera che include tutti quanti, non solo i singoli, non solo io. E quindi Gesù chiede che la Chiesa sia santificata, non solo io, ma tutti noi. E quindi imparo a pregare che ognuno di noi sia reso più santo. Perché la mia santità, come ci ha fatto vedere Gianni la volta scorsa, la mia santità ha impatto su di voi e viceversa. Anzi, peggio ancora, il mio peccato ha un impatto su di voi. E quindi preghiamo gli uni per gli altri per il bisogno più grande che abbiamo, essere santi. E chiaramente Gesù non parla di chiesa locale, parla di tutta la chiesa, di tutto insieme dei credenti. E io visito spesso diverse chiese e mi trovo a confrontarmi con carissimi fratelli e sorelle che mi vogliono bene e a cui voglio bene. Ma succede cose che pensiamo diversamente. Sono dottrine secondarie che non cambiano la sostanza della fede riassunta nei 5 soli della Riforma. Ma come mi rapporto con quelle persone, con quei fratelli e sorelle che la pensano diversamente da me? E uno dei due sbaglia, evidentemente. Ricordo il Padre Nostro. Perché anche loro, questi fratelli e sorelle, fanno parte della Chiesa. Anche per loro Cristo è morto e anche in loro lo Spirito opera per santificarli e renderli più simili a Cristo. E anche da loro da imparare. Dio è il Padre di tutti coloro che sono stati come scritto solo nella Bibbia, solo la gloria di Dio. Chi crede queste cose, non importa quale chiesa frequenti, fratelli, libra, perché pensare battista, apostolica, quello che volete, il mio fratello, e la Chiesa santifica il nome di Dio quando, mettendo chiari i pareri dottrinali, ama e rispetta chiunque sono questi pareri dottrinali, anche se sulle cose secondarie ci può essere diversità. Con questa Chiesa, ripeto, Gesù ci sta insegnando che la Chiesa è responsabile di come il nome di Dio viene riconosciuto. È come se la Chiesa fosse l'amministratrice del nome di Dio. Ecco perché la prima richiesta. Perché detta le priorità e condiziona tutto il resto. Padre, che il tuo nome sia glorificato nella mia vita, nel mio lavoro, quando prego, quando predico, quando vivo, quando sono marito, padre, vicino di casa, eccetera. E Gesù non ci insegna a chiedere rendi la mia vita comoda, risolvi i miei problemi e sistema le circostanze in cui vivo, no. Piuttosto, Gesù dice, indipendentemente dalle circostanze, facili o difficili che siano, ci sono anche quelle facili circostanze, per carità, indipendentemente da tutto, santificaci. Rendici dei testimoni del tuo nome, tutti noi. Rendi me un tuo degno testimone. Ma siccome io non basto ad essere un degno testimone di Cristo, ci siamo tutti quanti noi, perché insieme siamo testimoni della santità di Dio. Noi non possiamo aggiungere o togliere niente alla perfetta santità di Dio, per carità. La sua gloria rimane sempre sua. Dio è glorioso. L'obiettivo è non peccare. Cristo è quello che è presso il Padre che ci giustifica. Serenità totale. Non contro gli altri. Non vuol dire essere perfetti. Il mondo intorno a noi non ha bisogno di essere perfetti, anche se è così. Il mondo ha bisogno di persone umili, che riconoscono di avere dei limiti, stanno lontano dal peccato, chiedono perdono e ammettono di aver sbagliato. E io credo che una parte importante della nostra testimonianza sia ammettere di aver sbagliato, di avere dei limiti, e vivere il perdono di Dio. Il mio peccato può dare modo agli altri di disonorare e bestemmiare il nome di Dio, secondo Samuele 12,14. Ora, un esempio pratico e tragicamente reale, concreto. Ormai non passa mese, e forse devo dire giorno, in cui a livello mondiale, ma anche italiano, la Chiesa evangelica non sia toccata da scandali di natura sessuale. Spesso si tratta di anziani, pastori, missionari che lasciano la moglie, ma anche le donne stanno recuperando, devo dire. È una cosa tragica, tremenda. Ma dimenticarlo, prima Giovanni ce lo ricorda. Ma comunque stiamo parlando di qualcosa che disonora profondamente Dio. Settimane fa ero a un incontro delle varie responsabili di Teen Street, delle varie nazioni, con alcuni ci conosciamo da anni, ormai siamo diventati buoni amici, tutti ben sopra i 40 ormai. E tutti potevamo raccontare una storia negli ultimi mesi di un amico, un conoscente, un credente impegnato che ha lasciato moglie e tutto quanto il resto. In Italia, in Germania, in Svezia, Stati Uniti, ovunque. Quindi la cosa è mondiale. La situazione è talmente tragica che ormai non ti arrabbi più neanche con queste persone. Ti sono triste, ti dispiace. E parlandone, non abbiamo detto come è possibile che accada. Perché è possibilissimo, è troppo evidente che è possibile che accada. E non puoi neanche dire a me non capiterà mai, perché capisci che non puoi dirlo. Puoi dire non voglio che capiti, spero che non capiti, lo desidero. E quindi con questi amici ci siamo detti, preghiamo che non capiti a noi. Stiamo lontani da quelle situazioni che anche lontanamente possono portarci a queste cose. Resi umili dei fallimenti degli altri, ci siamo resi conto che dobbiamo stare attenti. Per amore delle nostre mogli, chiaro, ma prima ancora per amore del nome di Dio. Per fare il nome in modo che il nome di Dio sia riconosciuto santo. E io ci ho pensato, sono anni che predico ad adolescenti, giovani, adulti. Sono centinaia, forse anche di più, i ragazzi che per grazia di Dio ho conosciuto e incoraggiato a seguire Dio. Che danno farei a loro se commettessi una cosa simile? Che disonore Dio ai loro occhi, che dolore per la mia famiglia? E se mi rendo conto che può capitare anche a me, perché non sono perfetto, perché posso peccare come tutti, perché è capitato a persone che ritenevo migliori di me, sto attento, ma non per il mio orgoglio, per amore del nome di Dio, prima di ogni altra cosa. E piuttosto che disonorare Dio in questo modo, ma meglio la morte, ma sicuramente, ma senza dubbio. E questo è solo un esempio. Che Dio ci dia la grazia di amare Lui più di noi stessi, della nostra stessa vita, e anche la sana e santa paura di disonorarlo. Forse dovremmo tornare a fare come i puritani, che avevano preso molto seriamente il concetto del peccato e di essere santi. E non dobbiamo essere motivati dalla paura, attenzione, ma dall'amore. Seconda Corinzi 5,14, l'amore di Cristo ci costringe. Prima Giovanni 5,3, questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti, quindi siamo santi, e i suoi comandamenti non sono gravosi. E Giovanni si ripete in seconda Giovanni, la stessa cosa, l'amore è questo, quello di seguire i comandamenti di Dio. E se Dio agisce per amore del suo nome, anche noi dobbiamo essere mossi dallo stesso amore. E la preghiera di Gesù è molto pratica, concreta, necessaria. Dio rendimi santo perché da solo non posso esserlo, lavora in me, lavora in noi, perché è un lavoro che non possiamo fare da soli. E lo scopo di Satana è quello di farci peccare. Tutto quello che vuole da noi Satana è farci peccare, perché peccando disonoriamo Dio e ci facciamo del male. Gli attacchi di Satana hanno principalmente come scopo quello di farci peccare. E nella Bibbia è chiarissimo il binomio morte e peccato. Il peccato produce la morte. Romani 6:22-23. Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la santificazione. Perché il salario della morte, scusate, il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna. Ora, non sto dicendo che peccare ci fa perdere la salvezza, ma che gli effetti del peccato sono mortali. A livello eterno, o muore Cristo o moriamo noi, chiaro. Nel nostro caso è morto Cristo, meno male. Ma questo non vuol dire che il peccato smetta di essere brutto, pericoloso, dannoso, con terribili conseguenze. E non perché Dio si vendica, ma perché il peccato è cattivo. Ecco perché la Bibbia insiste su questo tema. Paolo, scrivendo dei credenti, cosa dice? Seconda Corinzi 13:7. Preghiamo Dio che non facciate alcun male. Pesante. Romani 12:9. L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Prima Tessalonicesi 5:21. Esaminate ogni cosa, ritenete il bene, astenetevi da ogni specie di male. E sapete perché lo dice? Prima Timoteo 1:15. Paolo si definisce: io sono il primo dei peccatori, non ero, sono. E malgrado tutto quello che Dio aveva fatto in lui, per lui e tramite lui, Paolo si rende conto di peccare. E quindi sa, per esperienza personale, quale sia la natura di noi redenti. Salvati per grazia sì, ma non ancora perfetti. Noi non siamo brave persone. Siamo dei peccatori miserabili, salvati per grazia, che hanno continuamente bisogno della grazia di Dio e del suo aiuto per non peccare, per essere santi. Colossesi 3:5. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi, cupidigia, che è idolatria. Fare morire è molto duro. E poi dice quello che è in voi, non quello che è negli altri, quello che è in voi. Queste cose possono abitare in noi, nei credenti, nei salvati. E Dio ci avvisa chiaramente. E Paolo parla di peccati di natura sessuale, che siano praticati, pensati o visti. Passioni, che vuol dire qualsiasi cosa che prende controllo su di me. Desideri cattivi, desiderare qualcosa di malvagio, il male di un altro, o qualcosa di egoistico, ciò che hanno gli altri, l'invidia. Io ho abbastanza anni, e ho visto e sentito storie che provengono dalle chiese, da dire che i desideri cattivi, l'egoismo, la voglia di potere personale, non sono estranei a noi. E già in Terza Giovanni se ne parlava. Dobbiamo stare attenti. Cupidigia, avarizia, mancanza di generosità. Ora, ci sono tantissimi fratelli e sorelle che per grazia di Dio sono estremamente generosi. Ma se Paolo parla di avarizia, di cupidigia, se Gesù ha parlato più dei soldi che del sesso, ci sarà un perché. Dobbiamo essere santi, anche come quando gestiamo le finanze e quando siamo generosi. Altrove Paolo parla di magnificenza, di orgoglio. E Paolo era un esperto di orgoglio. Tanto da dire in 2 Corinzi 17 che l'unico modo di tenere a bada il suo orgoglio era quella famosa spina nella carne. E come si dicesse Paolo, tanto meglio la spina nella carne che peccare di orgoglio, per quello che Dio mi ha rivelato. E Paolo non è l'unico credente nella storia della Chiesa per problemi di orgoglio. Stiamo parlando di qualcosa di vero, serio, reale. Se Paolo combatteva contro il suo peccato, lo dobbiamo fare anche noi. E credo che ognuno di noi si possa facilmente trovare in questa lista di peccati che abbiamo fatto poco prima. E se non ti trovi, preoccupati. Prima Giovanni 1:8. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, la verità non è in noi. E seconda Corinzi 2:11 dice una cosa molto interessante. Dice, fa tutto un discorso e vi dice, affinché non siamo raggirati da Satana, perché non vogliamo ignorare le sue macchinazioni. E questo spasso ci spiega che Satana è subdolo, ci raggira. Sappiamo il suo scopo, stiamo attenti. Satana raramente ci attacca frontalmente e mai ci dice la verità sul peccato, lo fa sembrare bello, piacevole. Genesi 3 insegna. E di solito questo è uno dei più grossi inganni di Satana, è farci vedere il peccato come bello, innocuo, e la santità come una cosa noiosa, brutta. Non so se avete visto l'ultima pubblicità del bracciale della Braille. La pubblicità del bracciale della Braille, l'ultima, è assurdo, vista sul telefono, non so se c'è in televisione. Praticamente, riprende Genesi 3, il serpente, l'albero, il frutto, il peggiore momento della storia dell'umanità, che ha stravolto l'universo, e lo fa diventare come una cosa positiva. Questo è l'attacco di Satana, il peccato è bello. E siamo immersi in questa cultura, dobbiamo fare attenzione. Dio è glorificato quando viviamo la sua immagine, quando cresciamo a somiglianza di Cristo. Anche le nostre preghiere devono iniziare in questo modo, avendo presente che il centro della nostra vita è imitare il Cristo e quindi essere santi, messi da parte per colui che ci ha redenti. Gesù ci insegna chiaramente che la prima richiesta che facciamo a Dio dovrebbe essere: rendimi santo, me e la Chiesa. Così quando il mondo ci guarda, la santità di Dio è amplificata e resa visibile. Noi siamo cartelli indicatori che puntano a Dio. La fedeltà nella vita dei credenti, rende pubblica la gloria di Dio. La Chiesa si deve ricordare che il grado in cui la gloria di Dio è manifestata sulla terra dipende dal soprannaturale, da un grande miracolo. Il miracolo che Dio trasforma noi che eravamo suoi nemici in agenti della sua gloria. La gloria di Dio è manifestata quando Dio ci santifica. Questo è un miracolo. Quando noi per grazia sua, anche se attaccati, rimaniamo fedeli. La santità di Dio è manifesta quando lasciamo che temo lo Spirito Santo, Dio lavori in noi e ci renda, come Galati 5:22, persone che hanno amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, autocontrollo. Questo è il miracolo di Dio in noi, il frutto dello Spirito. La pienezza dello Spirito di cui abbiamo un grande bisogno. E più sono pieno dello Spirito Santo, e più mi rendo conto di quanto Dio è santo, di quanto è grande la sua grandezza, di quanto Lui sia magnifico. E quindi mi umilio, sono pieno di gioia e lo ammiro, e vivo di conseguenza. E chi si è santificato il tuo nome riguarda noi, ma riguarda anche le persone che non conoscono. In Atti 2 leggiamo la reazione di chi ha assistito alla Pentecoste. Atti 2:11. Tanto Giuseppe, dicevano i giudei, i proseliti, i cretesi, gli arabi, dicevano: li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Alcuni commentatori suggeriscono che letteralmente questo passo dice: parlavano della grandezza di Dio. Quindi quando c'è stato lo Spirito Santo, quando hanno capito che Dio era grande, non potevano stare zitti, potevano soltanto dire agli altri: Dio è grande. Consapevoli di questa grandezza, non si poteva stare zitti. Si è santificato il tuo nome, ripeto, una richiesta evangelistica. Quando avviene quando ci convertiamo? Quando ci convertiamo, per grazia di Dio, siamo commessi del peccato. Vediamo che Dio è santo e no. Ci umiliamo e accettiamo quello che Cristo, l'unico vero mediatore fra Dio e l'uomo, Cristo che è stato santo per tutta la vita, è morto per noi e risuscitato. Quindi convertirsi in qualche modo e riconoscere che Dio è santo e no. E quindi quando noi vogliamo santificare il nome di Dio, non possiamo fare a meno di parlare agli altri. Consapevoli di questo, che Dio grande è, non possiamo stare zitti. Quindi santificare il nome di Dio è anche proclamare il suo nome a chi non lo conosce. Quando preghiamo: Dio santifica il tuo nome, chiediamo a Dio di agire il nostro peccato, ma anche di andare fuori e parlare agli altri di chi non sta ancora santificando il nome di Dio. Gesù ci insegna che la nostra prima richiesta dovrebbe essere: rendici santi, aiutaci a combattere la battaglia contro il nostro peccato, aiutaci a proclamare la tua santità a chi non ti conosce. Gesù ci insegna a chiedere a Dio di essere talmente consapevole della sua grandezza, della sua santità, del suo amore, di essere costretti da questo amore a vivere in gioiosa obbedienza e a una gioiosa proclamazione del suo nome a chi non lo conosce. Chiediamo a Dio di aiutarci a santificare il suo nome, a rifiutare il peccato, quando guardiamo la TV, quando sono al lavoro, quando decido le mie spese, quelle che posso decidere, quando sono in palestra, quando organizzo le mie vacanze, quello che volete, quando sono in famiglia o al lavoro, o quando gestisco il poco tempo libero che posso avere. Prima Pietro 1,15. Ma come colui che vi ha chiamato santo, anche voi siete santi in tutta la vostra condotta, perché sta scritto: siete santi, perché io sono santo. Gesù, parlando ai suoi discepoli, dicendo: ubbidite ai miei comandamenti, dice: vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi. Gesù era perfettamente santo e la vostra gioia si completa. La santità è gioia. Noi possiamo essere felici perché Dio ci ha salvati, possiamo essere gioiosi perché possiamo camminare in santità, cadendo. Ma se vi ho scritto queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, Gesù Cristo è il nostro avvocato. Preghiamo. Signore Gesù, grazie perché sei morto per noi, grazie perché hai pagato per i nostri peccati e grazie perché questo ci permette di essere santi. Redici santi, facci vedere il nostro peccato, facci mettere a morte il nostro peccato, che la tua gloria sia proclamata in noi, sia evidente in noi. Grazie perché c'è perdono in te, c'è grazia in te, abbiamo anche gli strumenti per glorificarti essendo santi.